Benvenuti, buonasera. Siamo arrivati zitti zitti alla puntata numero 20 di Giro di Boa, quindi vuol dire che vi teniamo compagnia da 5 mesi, se non sbaglio. Io sono sempre molto forte in matematica. Anche oggi abbiamo un programma abbastanza ricco di argomenti, quindi iniziamo subito. Benvenuti e partiamo con la sigla. Rieccoci,
Ciao!
buonasera, buonasera Eugenie.
Buonasera Riccardo.
Allora, eccoci qua, siamo in diretta per chi ci segue in diretta come al solito, chi invece ci segue via podcast o registrati su YouTube, Twitch, Facebook, un benvenuto a tutti. Allora, partiamo direttamente dal sommario di oggi. Oggi parleremo come al solito di quattro argomenti principalmente, poi con eventuali varianti su
Vari ed
tutti.
eventuali, come
Allora partiremo subito con due parole sul sviluppo di front-end, di cui ci
sì.
parlerà Eugenie, con qualche idea, qualche spunto sul tema. Poi avremo il sottoscritto che vi parlerà di un tema un po' particolare su cui mi sono imbattuto. Cioè installare un applicativo Laravel su Aruba, il famoso hosting, o in generale su hosting che non hanno accesso SSH. Poi ne parleremo in modo più approfondito. Poi Jenny ci parlerà di nuovo di ACF, qui Advanced, me lo sono segnato perché
Custom.
Fields,
Yeah.
che bravi, e che è un plugin di WordPress. E concluderemo con un discorso sulle difficoltà e su come risolverle, di spedire mail, con un mittente diverso da Gmail rispetto al nostro indirizzo Gmail quando si usa Google Workspace, in particolare quando si usa Google Workspace con un alias di mezzo, quindi la complicazione della complicazione
Sì. Attenzione.
praticamente. Prima di iniziare, però. Riprendiamo un tema che mi ero segnato dalla settimana scorsa. Ci eravamo chiesti se si diceva deprecazione, se esiste. Esiste. Abbiamo anche una prova qua perché ci vede in video dal dizionario De Mauro.
Sì.
La parola esiste, deprecazione, che beh, in italiano non è che suona benissimo la spiegazione perché vuol dire appunto biasimo, deplorazione, giudizio di
Non è
condanna.
imprecazione, almeno.
No, no, non è implicazione, deplorazione, giudizio di condanna morale, quindi
È un po' estremo. Esiste, ma forse non è
il termine è un
adatto.
po' forte rispetto all'inglese, comunque esiste, quindi abbiamo appurato, anche questo caso è risolto. Bene, partiamo quindi sui temi
Yeah. Ah,
front-end.
prima di tutto, prima di iniziare da qualsiasi cosa, faccio gli auguri a mia mamma.
Auguri.
Se no, che oggi aspetterà con ansia, secondo me, che io lo dica. Quindi auguri mamma. Poi passiamo alle cose
Cioè, cade il
serie.
29 maggio,
Sì,
quindi è
sì.
mercoledì.
Ovviamente, per questo che abbiamo scelto il mercoledì, in realtà no, perché poi ogni anno cambia,
No,
quindi
prossimo anno non
no,
potrei fare gli auguri.
non bisogna cambiare poi. No, quindi allora, per ripartire sulle cose serie del front-end, sono partita con un nuovo lavoro. Come al solito ho iniziato a fare il montaggio prima di avere le bozze definitive. Questo è un mio vizio perché mi piace anticipare le cose. Sempre rischioso perché magari potrebbe essere che cambi tutto. Però lì c'è l'aiuto di Figma, ho potuto seguire in tempo reale un po' il cambiamento della bozza e quindi sono riuscita a stare, diciamo, collegata, sincronizzata con gli aggiornamenti. Poi da lì ho iniziato a fare questo montaggio e dal montaggio poi iniziano a uscire fuori delle idee. Per esempio, c'era una sezione con degli insegnanti, no, forse passiamo dai testimonial che è meglio, per rendere l'idea è meglio. I testimonial praticamente hanno delle misure diverse perché ovviamente ognuno dà la sua opinione sul servizio. Lì in questo caso una sezione di testimonial di tipo Masonry, quindi quei blocchi un po' a caso, nel senso non allineati belli ma un po' sovrapposti uno all'altro. E lì diciamo che per bellezza si può decidere di ordinare in modo diverso i testimonial. Quindi ci sono dei plugin su WordPress che ci aiutano a far questo. Non dirò i nomi perché sono tanti, ma diciamo che quando avete una cosa del genere, o anche per l'ordinamento giustamente degli insegnanti, perché magari un insegnante deve essere sopra una gerarchia aziendale, per esempio, potete inserire in questo caso le figure in ordine sparso, così casuale, e poi ordinarli con questi plugin che vi aiutano proprio a ordinare i post. E questa è una prima chicca. Poi un'altra chicca che si può fare, a cui si può pensare, articoli di un blog, magari sono fatti tutti nello stesso modo. A questo punto cosa si fa? Si può copiare direttamente l'articolo con accortezze, perché si fa un duplicato dell'articolo già creato. Ovviamente bisogna verificare uno che non sia rimasto copia nel titolo, questo lì. Due, che lo slug sia aggiornato, perché non tutti i plugin che aiutano a duplicare ti aggiornano il link, perché di solito la prima volta che aggiorni un titolo il link poi viene aggiornato di default, però qualche volta non succede, quindi bisogna verificare che sia stato modificato.
Poi non viene più aggiornato comunque, sì. Viene aggiornato in prima battuta, no?
Poi sì, non... sì, sì. Poi in caso di prodotti, per esempio, è importante vedere anche di articolo, vedere la categoria, perché la categoria magari sì, avete duplicato l'articolo e si impagina nello stesso modo, ma magari la categoria cambia, quindi altra cosa da verificare. Poi si possono mettere in bozza i duplicati, perché magari dovete far verificare alla persona se questa copia va bene o meno, e quindi ovviamente ci sono queste accortezze, e queste sono le cose facili plugin. Poi un'altra cosa di front-end che ho dovuto affrontare usando Bootstrap 5, perché così almeno facilita e uniforma l'aspetto dell'impaginazione responsiva. Sempre meglio usare, quando si può, delle cose standard, che così se un giorno il sito passa in mano ad un altro, più o meno sa dove mettere le mani. In questo caso ho dovuto fare un carousel, una specie di slider, che di solito nella mente comune io carousel ho sempre pensato a quello multiplo, però in realtà Bootstrap 5 ti fa l'esempio del carousel tipo slider, in realtà, che ha una monoimmagine con ovviamente la sua captcha, il suo titolo sopra, vai avanti e indietro di uno. Invece in questo caso avevo bisogno del multiplo, quello che va a pezzi. E una particolarità che c'è ultimamente nei montaggi è che spesso siamo confrontati a questi carousel multipli con una parte nascosta. E quindi questo praticamente è un po' più, diciamo, un po' più complesso, perché dovete, diciamo che si tolgono le frecce e si lasciano questi piccoli slide e con un pezzo mancante sulla destra, per farti capire che tu in realtà devi tirarlo fuori, per provocare nell'utente la voglia di slidare, in pratica di usare.
Slidare, no, sì, non me lo segno, perché
no, slidare non esiste, però per scivolare, ecco. No, poi faccio i gesti proprio per fare
con la mimica.
So, fai uno, così potrei fare una mimica particolare. E quindi questa è una particolarità che poi magari vi spiegherò un pochettino la prossima volta, su come ho fatto poi a nascondere la parte laterale dell'ultimo box, ecco, per capirci. Che spesso sono card, perché magari se usi card di Bootstrap 5 c'hai tutte le cose belle di allineamento che ti aiutano a non dover fare 100.000 customizzazioni. Io sono già arrotondati, hanno già un po' di ombretta dietro, hanno già il body, il titolo, queste cose lì che sono utili. E poi di particolarità di questo montaggio, poi sì, c'è ovviamente le cose dei servizi da separare bene lì, perché c'è Elementor, un po' un ibrido Elementor e montaggio dinamico, cioè come se ci fossero dei prodotti, quindi a questo punto tu non puoi fare pagina per pagina ogni tipo di prodotto, ogni tipo di corso, ma questo è un altro argomento che magari di cui non parlerò oggi.
Teniamocelo, ecco. Per altre settimane. Sì, sì, sì.
Questo mistero.
Sì, come i font.
Sì, dato che ho fatto finta di niente, dovevamo dare aggiornamenti su questa cosa dell'altra volta.
Cosa?
Se avremmo messo il prodotto nel sito di cosmetica o meno, ma non lo sappiamo ancora, quindi rimandiamo. Anche questo rimandato.
Rimandiamo, procrastiniamo. Allora, Laravel su Aruba ci è capitato settimana scorsa, non era ancora, stranamente non era ancora successo. Cosa strana, perché noi lavoriamo tanto con Laravel, per chi non lo sapesse è un framework per PHP. Diciamo che è il framework per PHP allo stato attuale, usatissimo e in fase di grande sviluppo, anche molto rapido, vengono sfornate molto spesso nuove versioni. Laravel, insomma, lo utilizziamo molto, Aruba relativamente spesso, anche se poi noi utilizziamo molto di più i nostri hosting gestiti direttamente da noi, quindi diciamo che non è proprio all'ordine del giorno utilizzare Aruba, però Aruba è sicuramente il principale provider italiano, anche forse l'unico che fa pubblicità in televisione, insomma, è usatissimo, famosissimo, e quindi ci è capitato questa combinazione. Laravel su Aruba, ma diciamo su Aruba, ma lo stesso discorso che vi vado a fare è applicabile a qualsiasi hosting economico che non abbia l'accesso SSH, quindi non dia la possibilità di collegarsi tramite console. Chi lavora con Linux conosce l'uso della console del terminale per collegarsi ad un server e dare dei comandi direttamente sul server. E quindi ci siamo imbattuti in questo problema, cioè come faccio a caricare, intanto come faccio a caricare a installare un framework basato su Composer senza l'uso del terminale. E questo, diciamo, grezzamente si risolve copiando i file dal proprio computer in FTP sull'hosting, e quello, diciamo, non è un problema. Però il problema è che la cartella principale su cui risiedono i file su Aruba è la cartella pubblica, quindi quella a cui ci si collega, a cui si collega l'utente dove vede i file. Il problema, appunto, è che Laravel non ha la cartella pubblica che corrisponde alla sua root, alla sua cartella di radice. Laravel ha una cartella public, che dovrebbe essere quella la cartella pubblica. E quindi ci siamo imbattuti intanto in questo problema. E questo problema si risolve con un file htaccess, cioè un file che va messo, che normalmente risiede nella radice dei file sull'hosting, con un codice particolare che permette di reindirizzare tutte le chiamate verso quella cartella radice, verso la cartella public. Ora, io ho preparato questo file htaccess, poi lo inserirò nei commenti ai vari video, quindi lo troverete sia su YouTube sia nei commenti di Facebook, no, su Twitch forse no, però andate su YouTube, Facebook, andate su YouTube che è aperto a tutti, ve lo trovate, con un modello appunto di file htaccess adatto per fare questa cosa. Non sono finiti i problemi però con Aruba e Laravel, perché purtroppo una libreria che è inclusa di default su Laravel, che è PHP Unit, serve, detto molto brevemente, a fare test sul codice.
Bellissime librerie.
Una bella libreria, beh, è piena di librerie Laravel,
No, però
quindi
le
insomma
librerie possono aiutare come possono darti un sacco di
possono dare un
problemi.
sacco di problemi, sì. E questo è il caso di Aruba, appunto, perché non è compatibile l'host attualmente, ovviamente, a maggio 2024, dà degli errori con questa libreria. E essendo incluso di default, se voi copiate i file, appunto, che avete sulla vostra macchina di sviluppo sull'hosting di Aruba e cercate di avviare il sito, non funziona, si blocca con un errore. Come fare? Il modo più semplice che ho trovato è stato quello di disinstallare dalla macchina di sviluppo, dove ho la possibilità di impartire comandi a Composer per aggiungere o rimuovere pacchetti, poi caricare tutti i file e poi rimettermi PHP Unit sulla macchina di sviluppo. Tutto quello che abbiamo detto adesso è applicabile, lo sono segnato, agli hosting di Aruba Linux versione Basic o Easy, perché poi le versioni, diciamo, più care, quindi l'Advanced e la Professional, invece danno la possibilità di utilizzare la console, di usare il terminale da remoto, quindi lì il problema non c'è, perché basta attivare basta collegarsi al terminale, installare le librerie con Composer, come faremmo su qualsiasi hosting, appunto con accesso terminale, e tutto funziona come sulla macchina di sviluppo, quindi il problema non si pone proprio. Poi di queste, visto che l'ho detto abbastanza bene, poi di questa spezzone probabilmente faremo un video, perché così lo condivideremo anche sui grazie su YouTube, su YouTube principalmente, come mini tutorial con tanto di...
Sì, no, quello sì, perché parlarne così è un conto, ma...
Sì, adesso è detto un po' così, poi cerchiamo di migliorare, diciamo, il video con un po' di screenshot, un po' di, appunto, gli esempi che abbiamo detto, e insomma questo ci ha permesso di portare a casa questa migrazione, questa installazione di Laravel su Aruba, ripeto, Basic o Easy, gli hosting più Linux più economici di Aruba. E ho concluso.
Wow, oggi è velocissimo.
Ma mica tanto, insomma.
No, sì, in confronto a me, che io devo fare delle accelerazioni, perché... Poi parlo di una cosa, poi io mi dilungo. Di solito è il contrario, invece in questo caso...
Anche no, sono già le 4:17, quindi sono...
Quindi ho 13 minuti, no, in realtà un po'
no,
meno.
No, vabbè, vai tranquilla, tanto non c'è una trasmissione dopo di noi, ci chiudono.
No, vabbè, ACF, spero ci bene di non passare 40 minuti a spiegarlo.
ACF.
Ma ACF in realtà sì, si potrebbe fare una cosa proprio tutta sua, perché
potremmo
fa
parlarne
40.000
per ore.
Cose. No, ACF... Allora, potrebbe piacere a qualcuno, potrebbe non piacere ad altri, perché ovviamente ACF è un aiutante per diciamo creare le strutture tipo corso, come sto facendo. Come avevo già detto tempo fa, io faccio sempre il post type nel file functions.php per creare il servizio che mi serve, con le accortezze di cui non, cioè, mi parlerò dopo, e poi ci aggancio sempre ACF, sempre nell'ambiente WordPress ovviamente, per aggiungere dei campi al mio servizio, ai campi che mi servono. Allora, come si procede? Quindi, come dicevo, c'è il post type, c'è anche un plugin per il post type, ma io, cioè, va bene usare dei plugin, ma non voglio passare la mia vita a usarne 100.000. Quindi il post type è una cosa abbastanza semplice e tranquilla, si trova poi, se cercate register post type WordPress, di solito arrivate sulla pagina che vi spiega come farlo. Quando fate un post type, una cosa molto importante, quando sei all'inizio fai un copia e incolla e lasci tutto così. Invece quando sei abituato a usarli, devi pensare prima ovviamente a strutturare il tuo servizio. Quindi al mio servizio cosa riguarda? Il corso, ok. Il corso, ogni scheda corso, di cosa ha bisogno? E lì sbaglio, perché prima c'è anche l'archivio del corso che può presentare altri dati. Quindi prima devo capire nell'archivio dei miei corsi cosa voglio far apparire. Poi nella scheda del mio corso cosa voglio far apparire. E da lì posso passare allo step della creazione, della registrazione del mio post type. Ovviamente come la mia bellissima Dash Icons, che lo rende più bello, perché c'è la Dash Icons fornita da WordPress e poi quelle anche customizzate, che questa è anche un'altra spiegazione ancora che magari farò anche una prossima volta.
Invece su Laravel ci sono le Hero Icons o Hero Icons.
Sì, che però alla fine riesci sempre a customizzare in qualche modo. Quindi allora c'è questa cosa qua, il nome giusto da scegliere per il suo post type, e poi sapere dagli elementi di base, perché WordPress ovviamente ha degli elementi di base, cioè titolo, descrizione, quel contenuto, il content, l'abstract, l'excerpt, che ognuno chiama come vuole, ma è l'excerpt in questo caso, l'immagine principale, che anche lì è importante. L'immagine principale, il link, ovviamente questo è creato dal titolo che date, e quindi avete già queste possibilità in pratica.
Le categorie,
sì. Però io parto proprio dalla base. E d'altro, quindi quando avete questo, ok, ti dici, ok, c'è il titolo, la descrizione, l'excerpt. Di solito l'excerpt viene usato un po' per sottotitoli, per qualsiasi cosa, che poi magari non è molto elegante, perché l'excerpt poi può servirmi come anteprima di testo nel mio archivio, dove c'è l'elenco di tutti i servizi della pagina dell'archivio, e quindi bisogna sempre anche stare attenti a quello. Poi da lì c'ho la difficoltà, per esempio, in questo caso, che il titolo ha due aspetti diversi, una scritta normale e una in corsivo. Quindi o uso il titolo standard, però il problema è che deve anche supportare l'HTML, perché devo dargli una classe, devo dargli degli elementi nel titolo. Di solito si può fare anche con l'aiuto di PHP, o se non si può decidere di diciamo creare una parte del titolo nel titolo, e poi se c'è una parte sempre uguale nel codice, mettere quella sempre parte uguale, ma queste sono particolarità. O creare un altro titolo, campo titolo con ACF, che può essere separato in due: prima parte del titolo, seconda parte del titolo. La prima parte ha uno stile, la seconda parte ha un altro.
Questo funge da sottotitolo in un certo senso.
Sì, ACF ci può aiutare a superare queste difficoltà di impaginazione. Come poi ci sono le liste che si possono mettere testo, che sarebbero tipo i repeater, in questo caso si chiamano, che su un campo puoi crearne tipo obiettivi, obiettivo 1, 2, 3, 4, 5, che fa il repeater con testo normale, ma questo è soltanto se avete una lista standard. Invece se avete una lista con dei bold dentro, fa degli strong e anche altre particolarità, anche di corsivi, cose così, a questo punto ogni campo deve diventare un WYSIWYG come l'editor di testo del contenuto principale. Quindi c'è il repeater che ci permette con ACF di creare anche questa lista con ogni obiettivo come campo WYSIWYG in pratica. Quindi posso anche addirittura aggiungere un'immagine nel testo, come se scrivessi un articolo del blog di WordPress. Quindi ACF ha anche le immagini, le gallerie, si possono creare anche delle gallerie con i repeater pure, che se il repeater a questo punto galleria immagine 1, immagine 2, immagine 3, immagine 4. La cosa bella di ACF è puoi creare la data come testo o la data come picker di data. Quindi
anche come
punto,
picker di colore si può fare.
Sì, anche il picker di colore, che è molto comodo. Però tipo per Texia, il sito di cosmetici, ho dovuto impostare dei colori per ogni gamma. Quindi questo è stato molto utile.
Però una cosa non è da ridere, perché sì, comunque sì, c'è il controllo, si apre la palette da tavolozza da cui scegliere, sì, il colore, e imposto il codice del colore corrispondente.
Sì, 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 sì.
Si può dare, se sono elementi, se sono bottoni ad esempio.
Sì, perché la CF poi si aggancia ai post type, si aggancia alle pagine, si aggancia agli articoli, si aggancia a qualsiasi cosa in pratica, molto, molto comodo. L'idea lì c'è qualcosa per cui non si agganciava, ma non mi viene esattamente cosa. C'era una cosa sola in cui io non ho potuto farmi aiutare.
Un elemento a cui non si può agganciare, sì, i campi su misura.
Sì, non mi ricordo quale, ma poi tanto lo ritroverò, perché è su un lavoro recente. Poi quindi
sì, puoi agganciarlo anche alle categorie.
Sì,
agli
tassonomie.
Forse
agli attributi forse sarà quello.
Gli attributi di WooCommerce.
Sì, può essere quello.
Che però sono tassonomie comunque.
Mm-mm. Sì, però è anche lì.
È lì l'interfaccia di WooCommerce.
Sì, ho dovuto. Però poi verificherò comunque. Però ACF è comunque un bel aiuto. Magari non piacerà degli sviluppatori un po' più, diciamo, quadrati. Però in realtà fa il suo lavoro, quindi funziona bene. E poi se un domani, questo giustamente la difficoltà anche di questo, è che questa scheda corso potrebbe poi diventare una cosa a abbonamento, quindi dovrò passare un altro servizio strutturando bene il mio corso, nel senso senza usare un montaggio statico per ogni corsi, che al momento sono pochi, studiandolo un po' più schematizzato, così con un corso dinamico, poi mi aiuterà poi a trasferire al massimo i dati che ho usato da una parte e dall'altra, sempre con ACF che fa da ponte in pratica.
Tanto c'è da dire anche che nel caso in cui vogliamo trasferire dei campi già fatti con ACF su un altro sito, ACF ti permette di esportare codice PHP pronto per essere caricato su un altro sito senza dover ricostruire tutti i campi che avevamo creato con la sua interfaccia, quindi molto comodo da quel punto di vista.
Eh sì, prima avevo fatto uno sbaglio nel post type che non avevo visto, perché funzionava, Ho fatto una piccola modifica e giustamente avevo fatto i campi di testo piuttosto per questa cosa degli obiettivi, che poi ho detto no, c'è lo strong, ho provato a metterlo, ma ovviamente usciva proprio strong brutto, quindi ho detto devo trasformare da testo a WYSIWYG, quindi ero un po' preoccupata, ho detto sta a vedere che mi devo riscrivere tutto, invece no, l'ho cambiato, ho dovuto solo risalvare la scheda, così lui ha trasformato il contenuto ed è uscito con le mie parti evidenziate, le parti piuttosto evidenziate che mi hanno fatto comodo in pratica, quindi non ho dovuto fare nulla, per fortuna.
Poi se togli un campo che avevi messo rimane, cioè scompare dall'interfaccia, poi rimarrà qualche metadato sul database, ma poco male a quel punto.
Sì, sì, poi ha una documentazione pazzesca, nel senso che non è difficile da gestire in pratica. Ovviamente ci sono delle strutture complicatissime che magari incroci diverse cose, ma nel senso se usi delle cose abbastanza standard è uno strumento valido, stabile e valido.
Ti permette anche di creare dei dati strutturati uno dentro l'altro, con il repeater ad esempio. Tra l'altro la CF è gratuito, a parte qualche estensione come il repeater appunto.
Sì, sì, che questo sì, ovviamente noi ce l'abbiamo perché...
Sì, sì, noi l'abbiamo comprato, però il repeater permette appunto di creare N figli di un campo, ad esempio. Quindi... E tra l'altro è anche ricorsivo, quindi poi di ogni figlio può avere un sottofiglio.
Sì, sì, e poi per l'utente finale non deve essere per forza quello che va a compilare le schede. Ovviamente è più facile da usare perché ha l'interfaccia bella, puoi ordinare anche, dare un ordine anche ai campi. Ed è importante anche per i nostri clienti perché noi abbiamo l'abitudine di lasciare poi la gestione autonoma del sito, quindi se tu non fai una struttura diciamo intuitiva diventa complicato. Ci sono dei sistemi che magari ti danno accesso a 100.000 cose, però poi a imparare a usarli è complicato. Invece con ACF riusciamo a fare delle interfacce molto semplici
e adatte pulite a quello che ci è stato chiesto, senza che poi chi deve gestire il tutto debba sottostare a strutture già fatte, fisse.
Sì, poi con ACF ti togli un sacco di plugin, alla fine. Con un plugin unico...
Potenzialmente puoi togliere anche eventuali plugin per il SEO. Sì. Perché ad esempio se l'unica necessità è quella di, ad esempio, aggiungere le description per ogni pagina, con ACF si aggiunge un campo meta description, basta caricarlo poi nel tema opportunamente, e ci siamo risparmiati un plugin in sostanza.
Ah, è vero, è vero.
Ok, chiudiamo con l'ultimo argomento che non è di coding, così abbiamo parlato di tanto coding oggi, questo invece non c'entra niente. Allora, ci siamo imbattuti in un altro problema molto pratico, ci siamo imbattuti in un problema con Google Workspace. Google Workspace è Gmail brandizzato, quindi Gmail con il proprio dominio. Noi ad esempio abbiamo le mail @quadracode.com.
Gratuito per le no profit.
Tanto gratuito per le no profit, sì, per chi non lo sapesse è molto interessante. Se avete un'associazione no profit potete registrarvi, essere riconosciuti, c'è una procedura di autenticazione dove verificano che effettivamente siete responsabili per questa no profit e poi vi dà Google Workspace fino, se non sbaglio, a 1000 o 2000 account, quindi una roba enorme. Un sacco di spazio, tra l'altro, su Google Drive. Te avevo detto l'altro giorno, poco spazio, invece tanto spazio, non ho sbagliato. Bene. 100 tera, una cosa del genere. Perché poi è condiviso tra tutti gli utenti, quindi avendo 1000 utenti, sono ognuno al suo spazio, ma è condiviso. Quindi
ottimo, ottimo.
Google Workspace, che invece noi paghiamo come società,
azienda, in questo società, caso ci sta.
Siamo qua per fare profitto, quindi bisogna guadagnare, bisogna fatturare e quindi bisogna anche pagare purtroppo Google che ci fornisce questo servizio. Le nostre mail, ad esempio riccardo@quadracode.com, eugenie@quadracode.com, se volete mandarci dello spam,
no,
sono questi gli indirizzi. recentemente, mica tanto, qualche tempo fa abbiamo ribrandizzato, perché il nostro dominio era raneri.it e abbiamo cambiato a quadracode.com. non abbiamo cambiato il dominio su Workspace perché ci avrebbe creato dei problemi, perché abbiamo usato principalmente perché abbiamo usato queste mail come single sign-on per entrare su vari siti. Avete sicuramente presente connettiti con Google, i pulsanti che ci sono per evitare di registrarsi da zero e quindi connettersi con un click a servizi di terze parti, che però molti di questi sono collegati poi all'indirizzo mail effettivo, quindi avrebbero smesso di funzionare. Quindi per il momento non abbiamo fatto questo passaggio, ma abbiamo aggiunto quadracode.com come alias di dominio, cosa che Google Workspace permette di fare. Quindi se ci scrivete a una mail o l'altra, arriva sempre a noi. E tutto funziona perfettamente, tranne il mittente delle mail. Io personalmente, e anche Eugenio penso, no?
Sì.
Usiamo il nostro account Gmail privato per raccogliere,
sì,
tutte le mail,
sì.
dai tantissimi indirizzi mail che abbiamo. E cerchiamo di usarlo anche per mandare mail.
Sì.
Quindi quando io devo scrivere da come mittente riccardo@quadracode.com, seleziono dal menu a tendina che Google ci dà quando aggiungiamo altri indirizzi per cui, da cui inviare, diciamo in modo figurativo, no? Come mittente, seleziono questo indirizzo mail e spedisco da quell'indirizzo. Il problema è che ci siamo accorti che le mail che arrivavano ancora, per chi le riceveva, da, nel mio caso, da riccardo@raneri.it e non quadracode.com, che è un problema relativo, di branding, cioè il fatto è strano che ti arriva una mail da un indirizzo e poi quando fai rispondi, il dominio non corrisponde. Ho provato in 100.000 modi, poi alla fine ho trovato, se non sbaglio, su Stack Overflow, come spesso succede, che, no, le risposte a tutto
si trovano su Stack Overflow. E non c'è GPT per una volta.
E non c'è GPT. O forse, no, non me l'ha detto c'è GPT, mi sembra. Mi sembra su Stack Overflow. Comunque, un'anima buona su internet ha consigliato questa cosa che vi restituisco. Per permettere questa cosa bisogna andare sul proprio account effettivo di Google Workspace, nel mio caso fare login come riccardo@quadracode, in realtà faccio login ancora come riccardo@raneri.it, e andare ad aggiungere il mittente, l'indirizzo aggiuntivo per cui invio le mail dell'alias che abbiamo previsto. Quindi sono entrato su riccardo@raneri.it, sono andato nelle impostazioni di Gmail, ho aggiunto riccardo@quadracode.com come indirizzo aggiuntivo per da cui inviare le mail nelle impostazioni
nel tab di account.
Nel tab account di Gmail, sì, di Workspace in questo caso. Hai tirato una mazzata terribile al microfono. Sono sentito un'esplosione. Dopo aver dato la mazzata al microfono, niente, fatto, finito. Quando andate sul vostro account Gmail, dove avete anche aggiunto nella scheda account invia mail come nel mio caso riccardo@quadracode.com, finalmente se mando una mail ad esempio a Eugenie, riceverà la mail da riccardo@quadracode.com. Io tiro anch'io una zappata, vabbè, è inoffensiva la penna di Barclays
che non esiste più. Comunque,
le filiali non esistono più.
Ma comunque potrebbe interessare anche uscire dal silenzio questo problema che loro
hanno cambiato dominio?
No, che hanno l'associazione che magari sai che volevano fare giustamente, se non c'entrano di violenza, dovrebbero fare in modo che le mail non arrivano con quelle private ma quelle diciamo assegnate, però devono ancora configurare giustamente il Workspace, perché anche loro non erano al corrente che fosse gratuito. Quindi anche lì dovremmo fare adattare la situazione per fare in modo di aiutarle a fare questi cambiamenti.
Il problema di inviare mail dal proprio indirizzo privato, in questo caso Gmail, da in modo che appaia proveniente da un altro indirizzo, è sempre un po' un problema, perché oltretutto, ma questo magari ne parliamo un'altra volta, che è un'altra soluzione che possiamo consigliarvi. Google sta disattivando quello che loro chiamano utilizzo di app meno sicure, mi sembra. Loro considerano app meno sicura i client di posta elettronica tradizionali. Quindi se noi proviamo a aggiungere ad esempio su Thunderbird, che usavamo tanti anni fa, un cliente di posta elettronica, o anche lo stesso Gmail, che poi funge come cliente di posta elettronica per terze caselle, ci rifiuta sempre la password, ci dice password errata. Mm. In realtà, anche se la scrivete giusta, perché stanno disattivando quel tipo di login, ma ne parliamo un'altra volta. Questa, si può risolvere, ci sono le app password, le chiamano, per avere una password apposta per fare quella operazione e non farvi accedere, non esporre tutto il vostro Google account, in sostanza, soltanto dietro una password, una singola password. Però appunto questo me lo tengo per un'altra volta, perché anche questo,
ma Google fa un sacco di cambiamenti. Anche Fabio Prettico oggi segnalava che non sembra che non ci sia più la possibilità di scrivere i messaggi sulla scheda Google Business, quella che di solito vedete al lato quando cercate un ristorante, o sembra che abbia tolto quella possibilità di messaggistica, di chat che
c'era. Ho visto la notizia di Fabio.
Sì, su LinkedIn.
Io l'ho vista su Facebook.
Ma io su LinkedIn. Perché lui, essendo un esperto di social, ovviamente.
E ovunque, fa bene. Sì, anche noi proviamo a trasmettere su tutti i canali contemporaneamente.
Sì.
Finché la linea ce lo permette. E sì, anche quella è una possibilità che sarà per qualche legge magari europea sulla privacy, non lo so.
O forse hanno visto che era usato troppo poco, se no usato in modo abusivo, perché anche lì, come mettere WhatsApp sul sito, Messenger, è sempre un po' un rischio, perché normalmente dovrebbe essere usato per comunicare solo per informazioni sull'attività, non per magari soluzioni di corteggiamento. Per esempio abbiamo delle psicologhe che non possiamo mettere niente di questo genere, perché magari purtroppo invece di aver richieste di visite si ritrovano proposte di matrimonio o altre cose sgradevoli, e quindi anche forse per questo potrebbe anche essere così,
per evitare abusi. Mm-mm. Forse,
o per la GDPR, perché Google è sotto attacco.
Sì, per quello vi dicevo, però adesso stiamo tirando a indovinare, perché entrambi abbiamo visto la notizia, ma
andiamo tutti a vedere il video di Fabio Prettico. Fabio Prettico,
perché anche noi abbiamo letto solo il titolo, come quindi approfondiremo.
Sì, un po' come i Geopop, che alla fine bisogna, uno si segna col cuoricino che ha visto quello, e poi quando hai tempo vai a vederti la notizia intera, in pratica, che è sempre meglio.
Sì, il problema è che poi chi commenta senza aver letto niente.
Sì, anche... sì. No.
Ma anche colpo di scrivere, non è certo il caso di Fabio, di chi scrive i titoli clickbait.
Sì, su quello lui è molto, molto serio.
Perché a volte si commenta il titolo, ma poi
un saluto a Fabio.
Ciao Fabio. Ti aspettiamo per qualche altra ospitata al giro di boa nei prossimi mesi, magari.
Sì.
Bene, con questo abbiamo chiuso.
Sì.
4:40, un buon orario per chiudere. Sì. E, vi ringraziamo, vi diamo appuntamento come sempre alla prossima settimana.
Siamo a giugno.
Sarà giugno, anche se anche oggi non si direbbe proprio guardando fuori.
Ma ieri si moriva, oggi...
Non ci sono più le mezze stagioni, no, non ci sono più le stagioni. Per ascoltare queste e tanti altri luoghi comuni, vi aspettiamo prossima settimana, quindi 5 giugno, sempre alle 16, sempre qui sui nostri social. Quindi grazie come sempre per averci seguito, e a presto, buona serata, ciao.
Ciao.